Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi, li parliamo di cultura, dedicata alla storia dell'impero romano cristiano. Stiamo analizzando in sostanza il IV secolo dopo Cristo, quel secolo particolarissimo durante il quale si ha ancora in essere la struttura dell'impero romano, con tutti i suoi organismi politici, militari, amministrativi, burocratici, ma al tempo stesso si sta diffondendo, anzi ha preso il sopravvento pienamente, il cristianesimo ed è divenuta, in particolare con Teodosio, religione di Stato. E, è un'età particolarmente interessante, abbiamo visto, la volta scorsa come le leggi imperiali, ispirate largamente dai vescovi, dai padri della Chiesa, migliorano i costumi di tutto l'impero, sia pur lentamente, in particolare vietando il divorzio, o meglio, scoraggiandolo in tutti i modi. Oggi continuiamo questa analisi osservando come si hanno incessanti sforzi da parte dei padri della Chiesa, dei vescovi, di tutto il clero, per spingere i genitori a rispettare i fini del matrimonio e sottolineando appunto il grande fine di generare ed educare cristianamente i figli come primo dovere dei genitori. I padri della Chiesa durante il IV secolo enfatizzano molto questo aspetto, la corruzione dell'impero romano. Sappiamo che dipendeva a larga parte dalla corruzione della vita familiare, il matrimonio non più tenuto in onore, disprezzato e rotto spesso con il divorzio o con l'adulterio, e l'attitudine a generare figli completamente perduta, tanto che di fatto l'impero entra in crisi essenzialmente per un motivo di crollo demografico. Ma quando anche i figli erano generati, una piaga del tardo impero era il fatto che i genitori poco si curavano di educarli, affidando a liberti o a schiavi colti il compito di educare i loro figli. E questo produceva spessissimo grandissimi guasti nello sviluppo spirituale e morale, appunto, dei figli. E i cristiani si distinguono proprio per il rispetto invece del fine del matrimonio, che è la generazione e l'educazione cristiana della prole. E i padri invitano i genitori a seguire con scrupolosamente, con grande prudenza e attenzione, la formazione appunto dei propri figli. E in gioco è tutto, evidentemente, in questo aspetto, perché il cristiano sa che dall'educazione dei figli discende non solo la loro futura preparazione e capacità di operare socialmente, ma in gioco vi è essenzialmente la vita eterna e la santità personale dei figli stessi. Una cattiva educazione, evidentemente, si comprendeva come possa nuocere gravemente alla vita cristiana dei figli. Quindi c'è una estrema attenzione a questo aspetto. Non c'è nessuna, diciamo, leggerezza o trascuratezza. È chiaro che il mondo pagano prestava meno attenzione a questo aspetto, si aveva una visione, oggi diremmo, laicista dell'educazione, il figlio doveva solo acquisire capacità culturali, tecniche sufficienti a avere successo nella vita sociale. Ecco perché i pagani trascuravano l'educazione dei figli, con rare eccezioni come Catone il Censore, che invece si preoccupava di essere lui il formatore dei suoi figli, arrivò fino a scrivere un libro di storia romana in persona per i propri figli, pur di evitare di consegnarli a insegnanti estranei alla famiglia. Ma è un'eccezione. Il pagano non ha la tensione scatologica verso la vita eterna, verso la dimensione spirituale che può avere solo il cristiano, e quindi in qualche modo non dà un'importanza troppo forte, troppo grande alla possibile corruzione morale che proveniva ai figli dall'essere cresciuti ed educati da liberti o schiavi o educatori non di valore morale elevato. Ecco che a forza il cristianesimo dei primi secoli, già durante l'impero romano cristiano, è essenzialmente una forza legata proprio a questa apertura alla vita, l'insistenza incessante a non offendere il matrimonio e i suoi fini, chiudendosi alla vita, ma anzi la forte energia con cui la Chiesa invita i cristiani a essere degni della loro chiamata e ad aprirsi alla vita. Sia chiaro, in un tempo difficilissimo che assomiglia al nostro, perché il tardo impero è un'epoca perduta, è un'epoca putrefatta, dove, raccontano gli storici, era visto come un peso insopportabile e come un disonore l'avere figli. Nel IV secolo, la parte di mondo romano che è ancora pagana, che è cospicua, continua in questa aberrazione, in questa corruzione sconfinata. L'avere figli è un peso, si coglie e si sottolinea esclusivamente questo aspetto, e addirittura un disonore, cioè qualcosa di cui vergognarsi, per cui un romano pagano che avesse avuto un discreto numero di figli era visto con disprezzo, non con stupore, con ammirazione, ma come un folle che fa qualcosa che va contro la logica, contro la ragione. E dispiace dirlo, ma cari amici di Radio Buon Consiglio, pensate quanto atrocemente assomiglia ai nostri tempi questa folle posizione che dominava la cultura del tardo impero. È evidente che è perduto irrimediabilmente un mondo dove chi ha figli è addirittura oggetto di disprezzo e di disonore pubblico, e chiaramente un mondo così non può durare, non può sopravvivere a se stesso. E l'unica forza viva che eroicamente difende invece la famiglia e la nascita dei figli è appunto la Chiesa cattolica. Sono i padri della Chiesa, sono i grandi santi che incessantemente spingono a essere obbedienti alla legge di Dio sul matrimonio. Ebbene, in questo contesto, i cristiani, i teologi cristiani, i sacerdoti, i vescovi, lottano anche contro tutte le fonti di corruzione. Quindi, se da un lato spingono positivamente i cristiani a essere all'altezza della loro chiamata, a essere santi sposi, dall'altro, condannano con estrema forza il divorzio e l'aborto. Ahimè, realtà che purtroppo erano diffuse anche tra i cristiani. E so che questo un po' vi stupirà, ma fa capire come non si possa mai idealizzare in modo ingenuo un'epoca e diciamo fare di ogni erba un fascio. I primi secoli sono secoli senz'altro di grande santità, i secoli dei martiri, secoli dei padri della Chiesa, ma c'è anche sempre l'uomo. L'uomo non cambia, l'uomo è sempre uguale. L'uomo, il cristiano, è un uomo in qualunque epoca, purtroppo, deve scegliere di assumere con radicalità il suo battesimo, la sua fede, deve scegliere di essere fervente, deve desiderare di appartenere totalmente a Dio e di santificarsi. E purtroppo, anche in quest'epoca, la comunità cristiana era ferita da numerosi disordini. La prova è appunto l'insistenza con cui i padri della Chiesa condannano l'aborto e il divorzio, ovviamente in assoluto, ma soprattutto quando compiuto da cristiani, stabilendo anche pene durissime contro coloro che appunto osano ricorrere a questi strumenti, a queste soluzioni. E inoltre, non dimentichiamo che le numerose conversioni, il cristianesimo ormai nel IV secolo è sostanzialmente dominante, c'è cioè una abbondante quota di sudditi dell'impero romano, più della metà è ormai passato integralmente al cristianesimo, e l'abbondanza stessa delle conversioni crescenti non di rado poteva portare dentro la comunità cristiana, soprattutto dopo la fine delle persecuzioni, quando non c'erano più rischi troppo forti convertendosi, poteva portare anche persone tiepide, persone non veramente ferventi, persone che avevano sì ricevuto il battesimo, ma di per sé si comportavano a volte in modo, diciamo, non cristallino, non trasparente. Ci sono raccolte di sermoni di Sant'Agostino, il più grande padre della Chiesa, che divenuto vescovo predica in modo accorato, con una passione, un coinvolgimento, una sofferenza incredibili. Prega i suoi parrocchiani, i suoi ascoltatori, di rinunciare all'adulterio, li prega di essere fedeli alle proprie mogli, di essere fedeli a Cristo e al matrimonio cristiano. E gli accenti accorati, addolorati con cui appunto il grande Sant'Agostino implora i suoi ascoltatori di rinunciare a questi vizi, fa capire che purtroppo questi vizi c'erano. Naturalmente dicendo ciò non vogliamo a questo punto dire che era tutto negativo, al contrario, ma è un monito per evitare idealizzazioni grossolane del passato. Il passato in un certo senso è come il presente, in gioco è sempre il singolo uomo, il singolo cristiano, la volontà di ciascuno di santificarsi o la tentazione della tiepidezza e della rinuncia alla santità, cedendo allo spirito del mondo, cedendo ai cattivi costumi che si stavano diffondendo pesantemente, che erano già diffusi pesantemente in tutta Roma. E inoltre, in questa straordinaria età dell'impero romano cristiano, il IV secolo, una lotta molto dura contro la prostituzione. La prostituzione era una piaga terribile di Roma. Noi, senza entrare in dettagli, si fatica a immaginare quanto fosse diffusa, quanto fosse praticata, quanto fosse assolutamente banale, normale la prostituzione a Roma e ovviamente non solo a Roma, ma in tutte le civiltà pagane classiche, anche precedenti a Roma, dall'antica Grecia all'antico Egitto, a Babilonia, a qualunque società, purtroppo abbiamo questa piaga terribile e veramente infame. Ma a Roma la prostituzione aveva una particolare accentuazione in quanto era legata alla schiavitù, l'abbondanza immensa, spaventosa di schiavi. Non dimentichiamo mai quel dato impressionante, un abitante su due dell'impero romano era praticamente uno schiavo, quindi il 50% della popolazione era rappresentata da schiavi. E lo schiavo, in particolare le schiave, le giovani schiave, era cosa comune che il padrone le adibisse, oltre che per i propri vizi, per soddisfare i propri vizi, essendo veri e propri oggetti umani a cui si poteva fare qualunque cosa, li adibisse alla prostituzione, diventando il loro lenone. Quindi era cosa comune vendere schiavi e prostituirli per estrarne un guadagno. Questa piaga infettava tutto l'impero e in modo particolare le grandi città, soprattutto Costantinopoli, e gli imperatori cristiani, pensiamo al grandissimo per fervore, imperatore Teodosio, cercano di limitare questa piaga, cercano di intervenire, non solo gli imperatori, ma anche grandi funzionari di Stato, grandi famiglie nobili, persone che mosse dalla pietà, mosse dal fervore, cercano di fare tutto ciò che è possibile per sopperire a questa piaga e cercare di cancellarla. Vi è dunque una lotta contro la prostituzione e ci sono norme di estrema durezza sviluppatesi sotto Teodosio che prevedono i lavori forzati ai padri che prostituiscono le figlie, perché purtroppo vi è anche questa piaga, non solo i padroni che prostituiscono gli schiavi, ma addirittura, non raramente, padri che prostituiscono le figlie per ricavarne il denaro con cui pagare le tasse. Roma morente è divenuta una spaventosa pressa fiscale, una spaventosa macchina fiscale e a volte i genitori più poveri, spinti dalla disperazione per sfuggire anche alle violenze terribili che potevano subire coloro che non riuscivano a dare agli agenti del fisco le tasse necessarie come estrema risorsa, vendevano come schiavi i figli maschi e prostituivano le figlie femmine per ricavarne il denaro a loro necessario. Ebbene, i padri sono condannati ai lavori forzati, ma le madri che prostituiscono le figlie ricevono invece dalla Chiesa la sanzione di una scomunica vita e esclusione assoluta da ogni sacramento, come pena canonica riservata a una madre che giunge a questo livello, diciamo, abominevole di malvagità e di meschinità. Vi è inoltre un tentativo molto forte, sempre sotto Teodosio, di estirpare da Costantinopoli, dove era diffusissima la presenza delle prostitute. Per far questo si giunge sia a vari artifici, ad esempio pagare ai lenoni, cioè a coloro che proteggono queste prostitute, una cifra lasciata in eredità da un ricchissimo patrizio che cede tutti i suoi averi proprio per liberare la capitale dalla prostituzione, pagarli perché se ne vadano, dando loro la quota equivalente ai guadagni che speravano, oppure si arriva a somministrare la gravissima verberatio, cioè la fustigazione più dura, e l'esilio perpetuo ai protettori di queste prostitute. Quindi si minacciano le pene più dure. La verberatio era prossima a una condanna a morte perché la persona poteva uscirne letteralmente distrutta. La verberatio romana, vi ricordo, che non prevedeva il limite di colpi come quella ebraica. La legge ebraica prevedeva un massimo di 39 colpi, invece la verberatio romana era praticamente a discrezione dell'aguzzino e non c'era un limite di colpi, quindi si poteva arrivare e spesso si arrivava alla morte. Ma nonostante questo impegno, è chiaro che la piaga non viene tolta e non lo sarà in definitiva in modo completo mai, nemmeno nel Medioevo. Ci sarà sempre, perennemente, questa terribile piaga, la cui vera soluzione sta nel cuore dei cristiani, della popolazione, nella santità dei singoli uomini che, coltivando la virtù di castità, e solo in questo modo si può, possono, sfuggire a questo terribile vizio. E quindi leggi molto severe che comunque sono già interessanti. A Roma non c'era nessun tentativo di ridurre la prostituzione, anzi era una vera e propria industria. Anche sotto Teodosio un freno a eliminare la prostituzione era la tassazione molto pesante che i lenoni pagavano allo Stato, quindi lo Stato indirettamente tassava i traffici legati alla prostituzione e ne ricavava un notevole guadagno. E Teodosio si disse disposto a perdere qualunque introito pur di veder bandita questa piaga. Se la prostituzione lentamente calò, quantomeno come vistosa presenza nelle città dell'impero romano cristiano, ciò sarà dovuto soprattutto alla crescente influenza del cristianesimo e alla graduale scomparsa della schiavitù, perché comunque la prostituzione romana era legata in modo particolare alla presenza immensa di schiavi e schiave. Quindi sarà la scomparsa della schiavitù che lentamente riduce, anche se non estingue mai del tutto, la piaga della prostituzione. Purtroppo vi erano anche molte fanciulle povere, anche cristiane, che cadevano in questo turpe mestiere. Qui interviene la carità, diciamo, delle comunità cristiane che cerca di aiutare le giovani zitelle povere che non hanno i soldi per pagare una dote e quindi trovare un marito e sposarsi. Vi ricordo come la dote, il cui importo poteva essere cospicuo, era elemento essenziale per il matrimonio. Una donna priva di dote in sostanza poteva non riuscire a sposarsi. E le zitelle povere a volte cadevano appunto, non potendo trovare marito, come fonte unica di sostentamento quella di prostituirsi. Intervengono allora enti caritatevoli e benefattori che cercano di aiutare queste povere disgraziate dando loro una dote a condizione che abbandonino il mestiere turpissimo e indegno di un cristiano che praticavano. Questo è quindi, come vedete, abbiamo evocato nella sua concretezza, nei suoi chiaroscuri, questa difficilissima età e lo sforzo che emerge dalle parole che abbiamo detto è quello di un incessante impegno della Chiesa per trasfigurare, migliorare, guarire, sanare lentamente le piaghe del corpo sociale dell'impero romano cristiano con la carità. È la carità che trasfigura lentamente tutta la vita sociale, trasfigura la famiglia, trasfigura il matrimonio, migliora le relazioni, rende più sensibili ai mali e riduce, fin quanto è umanamente possibile, i vizi che a Roma erano giunti a una sorta di vertice, di record di diffusione universale. Ecco la forza, fra mille ombre, in mezzo a mille sconfitte, a mille arretramenti, a mille difficoltà, ma lo sforzo titanico, possiamo dire, della Chiesa per cercare di cristianizzare in profondità un corpo ammalato, un corpo ormai ferito, putrefatto, un corpo destinato alla morte, cioè il corpo dell'impero romano nel suo ultimo secolo di vita. Passiamo ora, negli ultimi minuti che abbiamo, a considerare un altro aspetto della vita cristiana nell'impero romano cristiano nel IV secolo, da Costantino a Teodosio e infine fino alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C. Il cristianesimo è religione totalitaria, fra virgolette, nel senso che si incultura in un corpo sociale, lo rispetta finché può, ne assume tutto ciò che è buono o vale, ma lo trasfigura. Questa è un po' l'essenza della diffusione del cristianesimo. Il cristianesimo non è un'agnosi che si separa superbamente dal mondo che lo circonda, che lo giudica spietatamente, rifiutando di coniugarsi col mondo che lo accoglie. Ma al contrario, mossa dalla carità, la Chiesa accetta tutto ciò che di oggettivamente buono o giusto trova. Pensiamo allo Ius Romanum, pensiamo a moltissime realtà classiche che la Chiesa rispetta e perfeziona, potenzia. Ma soprattutto la Chiesa, quando è autentica, quando appunto non è una setta gnostica, non è deviata ereticamente, aderisce alla concretezza della vita dell'uomo e non trascura nessun aspetto. Per esempio, oltre alla famiglia, al matrimonio, alla lotta contro i vizi che abbiamo descritto, c'è anche un capitolo straordinario che è quello della vita professionale. La Chiesa si occupa in un certo senso anche della vita professionale, che è così importante per uno Stato, e del lavoro. E anche qui interviene e lentamente dà un orientamento appunto cristiano. Le professioni dell'età classica come quella moderna, soprattutto le professioni più elevate, più delicate, come quella di avvocato e di medico, sono sempre state importanti e coloro che le praticavano venivano a costituire in un certo senso un'elite del corpo sociale. Dunque, anche da come queste professioni sono vissute, si ha il tono morale e sociale medio di un'epoca storica. Ecco che anche durante l'impero romano cristiano non mancano, e anzi sono numerosissime, le testimonianze nei padri di straordinarie ammonizioni, consigli e momenti di direzione spirituale in cui si rivolgono a questi grandi professionisti, in particolare innanzitutto gli avvocati. Tutti voi, cari amici di Radio Buonconsiglio, sapete quanto l'avvocatura era importante ed era tenuta in onore a Roma, nella Roma classica, per cui di fatto un grande avvocato, era anche un grande retore, spesso un grande politico. Pensiamo a Cicerone, che è il supremo fra tutti gli avvocati e i retori romani. Ma questa professione è delicatissima perché è una professione dove possono essere in gioco grandi interessi economici, grandi guadagni da parte del professionista. È in gioco la giustizia, è in gioco la protezione dei deboli, dei poveri, degli umili. E ecco che gli ammonimenti sono a scegliere anche questa professione, ma a viverla con grande amore della giustizia e con grande carità, non disdegnando, ma anzi cercando di proteggere i poveri, di proteggere i più umili, di proteggere tutti coloro che non avrebbero possibilità alcuna di ottenere giustizia se non difesi da un buon avvocato. Ecco quindi che una professione così delicata viene assunta dai padri della Chiesa in mille piccoli momenti di comunicazione, lettere, ammonimenti, consigli, viene lentamente trasfigurata, cristianizzata, resa degna di un cristiano. E provate a pensare al beneficio enorme di un corpo di avvocatura, di avvocati sempre più abitati da un sentire appunto cristiano. È chiaro che tutto il corpo sociale non può che ricavarne enormi benefici. Per esempio, i padri della Chiesa ammoniscono gli avvocati a cercare di essere portatori di pace, di accordo, a evitare di stimolare o favorire liti, tipica arte dell'avvocato poco morale, poco virtuoso, quella di esacerbare le tensioni fra litiganti anziché cercare di raggiungere rapidamente accordi extragiudiziali che evitino i costi di una grande, diciamo, causa legale. Un'altra professione affrontata con estrema sensibilità e attenzione nell'epoca dei padri che stiamo analizzando è quella del medico. Il medico, forse più dell'avvocato, non c'è bisogno che noi diciamo quanto è figura delicata. Il medico ha a che fare con persone sofferenti e ferite, malate o morenti, persone in stato di estrema debolezza e angoscia per il loro malanno, ha un grande potere, un po' come l'avvocato, può facilmente raggirare chi è umile, chi è povero, chi è poco colto, chi in qualche modo si consegna loro totalmente. E nessuna professione come quella medica è professione in un certo senso per eccellenza cristiana, naturalmente cristiana. Perché comunque, se rettamente inteso, il compito del medico è curare, dare sollievo agli umili, ai poveri, a tutti i malati, i moribondi. Diciamo che è senz'altro da sempre una professione che si prestava in modo particolare a essere vissuta e interpretata cristianamente. E infatti il cristianesimo già aveva dato prova anche da prima di Costantino di un'enorme attenzione per ospedali, lazzaretti, orfanotrofi, luoghi di cura in cui ospitare tutti coloro che a Roma venivano semplicemente scartati e abbandonati perché a Roma non esisteva il concetto di una sanità che gestisse gratuitamente i sofferenti, i malati, i feriti. Invece il cristianesimo, mosso dalla carità, la Chiesa cristiana ha sempre dato una particolare importanza a questo aspetto così delicato. E questa professione viene fatta oggetto di grandi attenzioni appunto dai padri che spesso se ne occupano in modo diretto e personale. Per esempio, San Basilio il Grande era molto esperto nell'arte medica. Un fratello di San Gregorio di Nazianzo era un medico virtuosissimo e profondamente cristiano, un santo medico, e era salito in grande fama per la sua virtù, tanto che riceveva in affidamento affari delicatissimi o la cura, insomma, di persone che appunto avevano bisogno di affidarsi a una persona di provata virtù. Quindi ci sono molti, molti rapporti fra cristianesimo nascente e mondo della medicina. Gli ospedali, la più grande invenzione sociale cristiana, è l'esempio supremo. Ma anche la città che Basilio, San Basilio, fa costruire, in cui si trova posto ogni tipo di possibile organismo dedicato alla cura di tutti i mali, è un esempio straordinario di come appunto i padri della Chiesa e la Chiesa delle origini è attentissima a questo aspetto delicatissimo. Qui non posso non ricordare a tutti voi, cari ascoltatori, di come la rivoluzione moderna, che possiamo datare a partire dalla rivoluzione francese, in odio alla Chiesa sequestra e distrugge le opere caritatevoli cristiane, le fa diventare enti di Stato, e sanità pubblica e scuola pubblica nascono appunto con la rivoluzione francese e con il periodo napoleonico, cioè i rivoluzionari, che nel 90% dei casi sono anche massoni, cercano di impadronirsi, come Giuliano l'Apostata ai suoi tempi, delle attività che connotavano la Chiesa e la distinguevano da qualunque altra realtà, dandole un grande ascendente, un grande prestigio agli occhi dei popoli, perché chiaramente tutti vedevano l'enorme impegno della Chiesa nel mondo appunto dell'assistenza medica e nella scolarizzazione dei popoli. Nei primi secoli non ci stupisce dunque appunto l'attenzione pastorale estrema per i medici. Anche qui vale quanto detto degli avvocati: non si possono misurare i benefici immensi di un buon mondo medico per un popolo. È chiaro che in questo caso tutto funziona meglio, perché il medico ha un'importanza ampia, profonda sul corpo sociale, che va oltre la semplice elementare, diciamo, azione di curare. È un punto di riferimento più profondo, e quindi nell'età antica i medici cristiani svolgevano un ruolo estremamente benefico su tutto il corpo sociale. Andiamo verso la conclusione sottolineando un ultimo particolare che ci fa capire, insisto nel sottolinearlo, la straordinaria concretezza dell'opera della Chiesa. Stiamo attenti a una visione clericale o troppo legata al semplice culto, alla preghiera. È chiaro che il cuore della vita della Chiesa è la vita di grazia, la vita soprannaturale, alimentata dai sacramenti e dalla preghiera. Questo è inutile dirlo, ma non dimentichiamo che è sterile un cristianesimo che non si trasforma in opere anche sociali, che non trasfigura la vita di grazia anche in azione, in lenta trasfigurazione di tutto. È gravissimo pensare a un essere cristiani dove si rinuncia all'azione politica nel senso più nobile e più profondo del termine, dove si rinuncia a agire nel corpo sociale e a trasfigurarlo, a cristianizzarlo profondamente in ogni suo aspetto. E sulla scia di questo concetto ricordiamo un ultimo tema: come oltre alla professione di medico e avvocato, anche le professioni e gli studi di carattere tecnico, ingegneristico, architettonico sono curate molto dalla Chiesa, perché sono un problema enorme dell'impero agli sgoccioli, dell'impero morente. Se ne lamenta Costantino: non si trovano più tecnici, architetti per costruire le molte opere che sarebbero necessarie all'impero. C'è un crollo delle alte professionalità tecniche, e da Costantino in poi gli imperatori si sforzano, cercano in tutti i modi di favorire questi studi. Addirittura Costantino vara una legge che prevede gratuità e incentivi economici ai genitori che manderanno dai 18 anni in poi i figli a compiere studi tecnici. E questo crollo degli studi tecnici è visto da Monsignor Benigni, Umberto Benigni, come un segno di disfacimento del corpo sociale. Non ci si cura più delle delicatissime professioni che permettono di costruire grandi opere pubbliche e di favorire il bene comune. Invece la Chiesa educa tutti, è un'opera di secoli, al dovere e all'onore, alla onorabilità del lavoro professionale e anche del lavoro manuale, sia dei lavori più alti, elevati e tecnici, sia dei lavori più umili e nascosti. Si può dire che sia una nota costante, comune e profondissima, profondissimamente radicata nell'azione della Chiesa durante l'impero romano cristiano, questo incessante invito a ricordarsi di come il lavoro sia cosa nobile, cosa più che degna, cosa essenziale, tanto che da San Paolo in poi appunto questo valore si era imposto stupendo i pagani. San Paolo aveva sentenziato una volta per sempre, chi non vuol lavorare neppure mangi. E oltre che la purificazione del matrimonio, l'apertura alla vita, il lento debellare vizi e turpitudini, l'altra grande leva che farà grande la civiltà cristiana medievale sarà proprio il fatto che è una civiltà essenzialmente del lavoro, dove tutti sono chiamati, sono tenuti a impegnarsi in un'attività professionale. E questo è cosa che, come nessun'altra, distingue Christianitas dal mondo pagano. Nel mondo pagano, chi era ricco, possidente, munito di molti schiavi o beni, si faceva un punto di onore di non lavorare, ma di dedicarsi esclusivamente all'ozium, ai divertimenti, ai bagordi, a tutto ciò che poteva interessargli, fuorché la fatica e il lavoro e l'impegno costante in una professione. Invece Roma, la Chiesa fa esattamente l'opposto. Chiunque ha l'obbligo di lavorare, anche se molto ricco, anche se può non lavorare, deve lavorare, non per motivi di guadagno, ma perché è indegno dell'uomo passare una vita senza faticare per il bene del prossimo, della società, dello Stato e per la maggior gloria di Dio. Ecco, cari amici, con questo noi chiudiamo la puntata di oggi, ti parliamo di cultura e l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. Ringraziamo tutti voi che avete partecipato alla trasmissione. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.